Agenda Monti, prima parte. Cambiare l'Italia, riformare l'Europa. Un'agenda per un impegno comune. Primo contributo ad una riflessione aperta. Mario Monti. Italia, Europa. Costruire un'Europa più integrata e solidale contro ogni populismo. La crisi ha impresso al processo di integrazione europea una accelerazione che sarebbe stato difficile immaginare solo pochi anni fa. Nei prossimi anni saranno scritte pagine decisive per il futuro dell'Europa e per il destino degli Stati che ne fanno parte. La scelta a favore o contro l'Europa e su quale Europa diventerà una linea di frattura fondamentale tra gli Stati e le forze politiche. L'Italia, paese fondatore, deve essere protagonista attivo e autorevole di questa fase di rifondazione dell'Europa. Deve svolgere un ruolo trainante per promuovere nuovi assetti che rendano l'Unione Europea capace di perseguire in modo efficace e secondo linee democraticamente decise e controllate la crescita economica e lo sviluppo sociale del continente secondo il modello dell'economia sociale di mercato. L'Italia deve battersi per un'Europa più comunitaria e meno intergovernativa, più unita e non a più velocità, più democratica e meno distante dai cittadini. Le conclusioni del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 segnano l'avvio di un cammino per la costruzione di un'autentica unione economica e monetaria basata su una più intensa integrazione fiscale, bancaria, economica e politico-istituzionale. Le elezioni europee del giugno 2014 dovranno costituire il momento per un confronto trasparente e democratico tra le forze politiche europee sul futuro della costruzione comunitaria. Il prossimo Parlamento europeo dovrà avere un mandato costituzionale. Il rifiuto del populismo e dell'intolleranza, il superamento dei pregiudizi nazionalistici, la lotta contro la xenofobia, l'antisemitismo e le discriminazioni sono il denominatore comune delle forze europeiste. Quello che l'Italia deve chiedere all'Europa. L'Europa da sola non è la ricetta che risolve i problemi dell'Italia. L'Unione Europea non è qualcosa al di sopra o al di fuori dei suoi Stati membri. Le sue politiche sono il risultato di un mix di interessi generali e interessi particolari dei vari Stati. Per questo trarre pienamente vantaggio dalla partecipazione all'Unione richiede una presenza costante e vigile per far valere il proprio punto di vista quando si definiscono le politiche, che poi fissano la cornice per le azioni a livello nazionale. Per contare nell'Unione Europea non serve battere i pugni sul tavolo. Se non si convincono gli altri stati delle proprie ragioni, si resta con un pugno di mosche in mano. Ne serve fare i soci poco esigenti al tavolo del negoziato e magari provare ad allentare gli obblighi successivamente, quando devono essere attuati. L'influenza sulle decisioni comuni nasce dalla credibilità, dal saper far valere peso economico e politico, dal lanciare idee su cui creare alleanze. Per questo l'Italia, paese contributore netto al bilancio europeo e che sostiene finanziariamente lo sforzo di salvataggio dei paesi sottoposti a programma del Fondo Europeo Salva Stati, deve chiedere all'Europa politiche orientate nel senso di una maggiore attenzione alla crescita basata su finanze pubbliche sane, un mercato interno più integrato e dinamico, una maggiore solidarietà finanziaria attraverso forme di condivisione del rischio, una maggiore attenzione alla inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. Politiche che ne riflettono i suoi interessi e i suoi valori. Quello che l'Europa chiede all'Italia: far parte di una comunità politica ed economica sempre più integrata comporta vantaggi, ma anche responsabilità. Dobbiamo sempre più abituarci al fatto che le nostre scelte di politica economica siano guardate e valutate con attenzione dagli altri Stati dell'Unione, perché le politiche fatte insieme producono risultati migliori e perché le cattive politiche fatte a livello nazionale possono produrre danni che si riflettono negli altri paesi con cui siamo strettamente integrati. Le forze politiche devono fare proprio il principio secondo cui le politiche economiche, in particolare le misure volte alla crescita e quelle di politica finanziariati di ciascuno Stato membro dell'Unione, sono una questione di interesse comune dell'Unione Europea e come tali sono soggette a coordinamento, orientamento e monitoraggio da parte della stessa. In questo quadro l'Italia deve confermare il proprio impegno al rispetto delle regole di disciplina delle finanze pubbliche e ad assumere le priorità strategiche definite in sede europea e le raccomandazioni specifiche che l'Unione Europea rivolge ogni anno all'Italia, come a tutti gli altri Stati membri, come parametri di riferimento per la formulazione della sua politica economica. L'Italia ha testa alta nel mondo. Una parte rilevante dell'azione del governo è stata dedicata all'azione sul fronte internazionale. Questa scelta corrisponde alla convinzione che il destino di ogni paese non si decide più nei suoi confini, ma è strettamente intrecciato a quello del sistema di relazioni globali in cui è inserito, e che la quotazione dell'aggettivo italiano nel mondo è altrettanto importante dello spread per la crescita e lo sviluppo del nostro paese. Per questo è stata data priorità a rafforzare la posizione dell'Italia dentro l'Unione Europea e a rinsaldare i legami con gli Stati Uniti promuovendo un più forte legame transatlantico. Allo stesso tempo l'Italia ha rafforzato il suo posizionamento in tutti i quadranti fondamentali dello scacchiere globale, dal Medio Oriente all'Asia. La collocazione geografica dell'Italia al centro del Mediterraneo impone di guardare con più coraggio e con una visione strategica ai grandi cambiamenti politici, economici e civili suscitati dalla primavera araba e di sostenere il multilateralismo nelle Nazioni Unite e nei fori informali come il G8 e il G20, un'azione che poggia su uno strumento diplomatico di eccellenza, sulla presenza delle forze armate italiane nelle operazioni di pace nel mondo, nel contrasto al terrorismo internazionale e nella lotta alla pirateria, sulla diffusione della cultura italiana nel mondo. Su questo sentiero, l'Italia deve valorizzare la rete di italiani nel mondo, un network con potenziale inestimabile. Occorre maggiore attenzione alle relazioni con i paesi in via di sviluppo, improntandole alla difesa della pace e alla solidarietà, allo sradicamento della povertà e della insicurezza alimentare. Per ovviare a risorse forzatamente limitate, va rafforzato il coordinamento delle politiche di cooperazione, mettendo a conoscenza l'intero sistema di cooperazione italiano, pubblico, privati, territorio e società civile. 2. La strada per la crescita. Con un debito pubblico che supera il 120% del PIL, non si può seriamente pensare che la crescita si faccia creando altri debiti. Non è una questione di cieco rispetto di vincoli europei o sottomissione ai mercati, è la realtà scomoda dei numeri. Lo spread costa agli italiani euro 75 miliardi in interesse annuali, ovvero circa il 5% del PIL. Ridurre di 100 punti base il tasso di interesse che paghiamo sul debito vale 20 miliardi di euro a regime. E da novembre 2011 il tasso di interesse è calato di oltre 250 punti. Si possono anche criticare obblighi europei, ed anche il governo le ha criticate per certi aspetti, ma bisogna ricordare che esse sono oggi il test della credibilità della politica fiscale seguita dagli stati che devono rientrare da un debito eccessivo. Bisogna rovesciare la prospettiva e prendere il quadro europeo come lo stimolo a cercare la crescita dove essa è veramente, nelle innovazioni, nella maggiore produttività, nella eliminazione di sprechi. La crescita si può costruire solo su finanze pubbliche sane. Per questo il Paese dovrà continuare l'impegno per il risanamento dei conti pubblici in coerenza con gli obblighi europei in materia di disciplina delle finanze pubbliche, ed in particolare attuare in modo rigoroso a partire dal 2013 il principio di cui al nuovo articolo 81 della nostra Costituzione del pareggio di bilancio strutturale, cioè al netto degli effetti del ciclo economico sul bilancio stesso. B. Ridurre lo stock del debito pubblico a un ritmo sostenuto e sufficiente in relazione agli obiettivi concordati, tenuto conto del fatto che realizzato il pareggio di bilancio e in presenza di un tasso anche modesto di crescita, l'obiettivo di riduzione dello stock del debito sarebbe già automaticamente rispettato. C. Ridurre a partire dal 2015 lo stock del debito pubblico in misura pari a un ventesimo ogni anno fino al raggiungimento dell'obiettivo del 60% del prodotto interno lordo. Di proseguire le operazioni di valorizzazione fratto dismissione del patrimonio pubblico in funzione della riduzione dello stock del debito pubblico. Ogni provento deve essere integralmente destinato a questo scopo. Riduzione e riequilibrio dei carichi fiscali. L'aggiustamento fiscale compiuto quest'anno a prezzo di tanti sacrifici degli italiani ha impresso una svolta. Con l'avanzo primario raggiunto, il debito è posto su un sentiero di riduzione costante a partire dal prossimo anno. Per questo, se si tiene la rotta, per la prossima legislatura occorre un impegno, non appena le condizioni generali lo consentiranno, a ridurre il prelievo fiscale complessivo, dando la precedenza alla riduzione del carico fiscale gravante su lavoro e impresa. Questa va comunque perseguita anche trasferendo il carico corrispondente su grandi patrimoni e sui consumi che non impattano sui più deboli e sul ceto medio. Servono meccanismi di misurazione della ricchezza oggettivi e tali da non causare fughe di capitali. In questo modo il fisco diventa strumento per perseguire anche obiettivi di maggiore equità. Bisogna inoltre realizzare un nuovo patto tra fisco e contribuenti per un fisco più semplice, più equo e più orientato alla crescita. Seguendo l'impostazione tracciata dalla legge delega in materia fiscale, il cui esame non è stato completato dal Parlamento, occorre riformare il sistema tributario, eliminare gli sprechi e valorizzare gli investimenti produttivi. Se la corsa della spesa pubblica non viene fermata e la dinamica del debito non è invertita, il Paese non può ripartire. Ma i tagli devono avvenire in modo intelligente e selettivo. Spending review non vuol dire solo meno spesa, ma migliore spesa. Vuol dire eliminare ciò che non è efficace o non ha ragioni di essere mantenuto e creare spazi per la spesa che produce crescita. È necessario creare gli spazi per aumentare gli investimenti pubblici per la crescita e l'occupazione, invertendo il trend. La spending review lanciata quest'anno ha permesso risparmiare 12 miliardi e ulteriori risparmi saranno conseguiti nel 2013, quando le misure entreranno pienamente a regime. Sono state ridotte le retribuzioni dei manager pubblici e benefit costosi, come le auto blu. L'azione di riduzione dei costi è però solo all'inizio. Cambiamenti pubblici richiedono tempo e un approccio sistematico e continuativo. Deve proseguire l'azione di riduzione e riqualificazione della spesa corrente, salvaguardando tuttavia la spesa per investimenti produttivi per le infrastrutture, la ricerca e l'istruzione, motori della crescita. Riqualificare la spesa pubblica significa domandarsi sistematicamente se le voci di bilancio, indipendentemente dalla loro anzianità di iscrizione nei bilanci, hanno ancora senso e sono congrue ai risultati da raggiungere, valutando la loro efficienza ed efficacia. La spending review deve diventare un metodo ordinario per la gestione corretta ed efficiente delle amministrazioni. Una pubblica amministrazione più agile, più efficiente, più trasparente. Usare meglio i fondi strutturali europei. Un'amministrazione pubblica più moderna e più agile è la chiave per migliorare la vita dei cittadini e la competitività del paese. La semplificazione del rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini e le imprese è stata al centro dell'azione di questi mesi. Via adempimenti inutili per infrastrutture ed edilizia, migliorata la legge fallimentare, piena digitalizzazione della pubblica amministrazione, per fare qualche esempio. Cambiare il volto dell'amministrazione pubblica è uno sforzo di lunga lena. Le riforme amministrative avviate nei mesi scorsi devono continuare così da allineare ai migliori standard europei i livelli di efficienza delle amministrazioni di ciascun settore e ridurre il carico burocratico gravante sulle imprese e i cittadini, anche nel pagamento dei tributi. Entro i primi 100 giorni di attività del nuovo governo dovrà essere lanciata una consultazione per identificare le 100 procedure da eliminare o ridurre con priorità assoluta. L'altra priorità è accrescere, mediante le necessarie misure organizzative e gestionali, l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'amministrazione giudiziaria, elemento chiave per la competitività delle imprese. Le misure prese quest'anno e le esperienze pilota nei tribunali dimostrano che si può ottenere una giustizia più efficiente e più celere per i cittadini e le imprese. Deve essere introdotto un principio generale di trasparenza assoluta della pubblica amministrazione, secondo il modello del Freedom of Information Act degli Stati Uniti e del Regno Unito. Lo spreco dei fondi strutturali dell'Unione Europea, un'occasione unica di investimento per la crescita nelle regioni del nostro Mezzogiorno, è uno scandalo che il nostro paese non può più permettersi. Non si possono chiedere risorse Stato, e quindi ai contribuenti, mentre si lasciano svanire risorse europee, che sono peraltro anch'esse finanziate dal contribuente italiano. Sulla scorta dell'esperienza maturata con il successo del piano di azione coesione e della riprogrammazione dei fondi strutturali, occorre mettere in campo tutti gli sforzi possibili per incrementare la capacità delle amministrazioni di promuovere progetti finanziabili da parte dei fondi strutturali dell'UE, con un obiettivo preciso: l'utilizzazione totale dei contributi disponibili. Continuare la stagione delle liberalizzazioni. L'anno passato ha segnato un salto di qualità negli interventi per l'apertura dei mercati e la rimozione delle barriere alla concorrenza. Le liberalizzazioni non sono state provvedimenti isolati, ma parte integrante di una politica economica che ha messo al centro l'interesse dei cittadini consumatori piuttosto che quello delle singole categorie economiche o dei produttori. Ed è stata un contributo ad accrescere l'equità, favorendo gli outsiders e i nuovi ingressi nel mercato. Sono stati interessati gli ordini professionali, banche ed assicurazioni, i mercati del gas e dei carburanti, i trasporti, le farmacie, i servizi pubblici locali, per citare solo alcuni settori. Secondo l'OCSE, questi interventi hanno allentato rigidità radicate e potranno portare fino allo 0,4% di crescita incrementale all'anno per i prossimi 10 anni. Restano tuttavia ostacoli alla concreta attuazione delle liberalizzazioni, perché molte norme generali hanno bisogno di attuazione a livello regionale e locale. Restano tuttavia ostacoli alla concreta attuazione delle liberalizzazioni, perché molte norme generali hanno bisogno di attuazione a livello regionale e locale. Restano ancora restrizioni in vari settori. Resta la tentazione ricorrente di reintrodurre tutele e protezioni, come si è visto nella riforma della professione forense. È necessario impegnarsi a proseguire e intensificare la politica di apertura dei mercati dei beni e dei servizi sulla base di un adeguato processo di consultazione pubblica nelle industrie a rete, nei servizi pubblici locali, rispettando i paletti posti dalla sentenza della Corte Costituzionale, e nei servizi resi da lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché di rimozione dei vincoli che limitano in essi la concorrenza sulla linea delle indicazioni della Commissione europea e dell'autorità antitrust nazionale. Bisogna fare della legge annuale sulla concorrenza lo strumento regolare di una periodica azione di rimozione di vincoli e blocchi che ingessano l'economia e di maggior tutela dei consumatori. Mettere al centro della politica economica la concorrenza significa lavorare per un'economia più efficiente e innovativa, migliorando la qualità di vita e le possibilità di scelta dei cittadini consumatori. Segue Agenda Monti, seconda parte.